Volevo leggere, leggo tre piccoli passaggi, in Prima Corinzi 11, 12 e 13, ve li leggo io a diritto, dicono così: nel darvi queste istruzioni non vi lodo del fatto che vi radunate, non per il meglio ma per il peggio, poiché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. Infatti è necessario che siano tra voi anche delle divisioni, perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Quando poi vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, e mentre uno ha fame, l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e umiliate quelli che non hanno nulla? Che vi dirò, devo lodarvi? In questo non vi lodo. Circa i doni spirituali, fratelli, non voglio che siate nell'ignoranza. Voi sapete che quando eravate pagani eravate trascinati dietro agli idoli muti secondo come vi si conduceva. Perciò vi faccio sapere che nessuno, parlando per lo Spirito di Dio, dice Gesù è anatema, e nessuno può dire Gesù è il Signore se non per lo Spirito Santo. Ora vi è diversità di doni, ma vi è un medesimo Spirito, vi è diversità di ministeri, ma non vi è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti a uno è data, mediante lo Spirito, parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza, secondo il medesimo Spirito, a un altro fede, mediante il medesimo Spirito, a un altro doni di guarigione, per mezzo del medesimo Spirito, a un altro potenza ad operare miracoli, a un altro profezia, a un altro il discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere bruciato e non avessi amore, non mi gioverebbe a niente. L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. Ho letto questi brani che sembrano anche magari un po' scollegati fra di loro, perché il primo passaggio che ho letto, in Prima Corinzi 11, sottolinea il fatto che Paolo non è contento, diciamo così, fa una riprensione alla chiesa alla quale scrive, quindi a Corinto, fa una riprensione perché quando si riunivano per l'agape c'era confusione, ma non era una confusione come disordine dal punto di vista del parlare, del come organizzare le cose, non è quello. Siccome oggi faremo l'agape qui in chiesa, allora vi brontolo prima, no scherzo, no non è questo. È solo per sottolineare invece l'importanza della cena del Signore e l'importanza dell'agape, di quello stare insieme. Perché qui Paolo, a Prima Corinzi 11, sottolinea proprio questo aspetto. Dice, quando voi vi riunite per mangiare il pasto comune, per stare insieme, dice, ecco che ci sono alcuni fra voi che hanno già finito di mangiare, sono già ubriachi, quando altri invece devono ancora iniziare. Per fare un esempio, siete mai stati ai buffet? E l'ultimo, non c'è più nulla. Ecco, diceva quello Paolo. Dice, c'è chi si abbuffa, chi prende per primo come se non ci fosse un domani. E chi invece resta indietro e rimane quindi senza niente. E allora dice, ma non avete voi le vostre case per mangiare, per bere? Se avete fame, mangiate a casa. Quando arrivate qui, arrivate più calmi. Vi sapete aspettare e vi in qualche modo sostenete gli uni gli altri, anche a livello proprio pratico del mangiare insieme, non io penso per me, intanto io ho la pancia piena e che me ne importa dell'altro. Questo era il concetto. Non è tanto un disordine, ecco, fisico, ma è un disordine interiore, è un egoismo, dire io penso per me, io penso alla mia pancia, io penso al mio conto in banca, io penso al mio interesse, io penso per me stesso e non mi importa se l'altro ha bisogno, non mi importa se l'altro ha fame e non solo di mangiare. Qui Paolo quindi riprende questi credenti e per cercare di portarli avanti, di farli crescere, e associa l'agape, perché una volta, per chi non lo sapesse, quello che abbiamo fatto noi, la cena del Signore, che è un ricordo di quello che ha fatto Gesù, oggi abbiamo preso il pane e il vino, che sono i simboli, diciamo, principali, ma una volta mangiavano insieme. E durante il pasto, questo ce lo insegna proprio Gesù, mentre mangiavano con i suoi discepoli, prima che Gesù fosse crocifisso, quindi alla Pasqua, all'ultima cena, ma mangiano insieme, cenano insieme e diciamo l'ebraismo prevedeva, se non mi ricordo male, 4 step durante la cena, ognuno dei quali si doveva interrompere, il capofamiglia interrompeva la cena e raccontava e parlava delle cose che Dio aveva fatto, in ricordo della Pasqua, della liberazione del popolo dall'Egitto. Quindi in questi passaggi, in questo stare insieme, in questo cenare insieme, era, diciamo così, intriso una spiritualità che non era solo il mangiare era un modo per stare insieme, ma è quello che si trasmette nello stare insieme che è importante. E diventava un'occasione di evangelizzazione, un'occasione di testimonianza e anche un'occasione di imparare per i bambini che magari potevano essere lì presenti. E quindi era un momento di forte comunione, di forte unione, ma era diventato invece un motivo di divisione, un motivo in cui io penso per me e non mi importa dell'altro. E Paolo invece sottolinea questo aspetto e dice perché quando voi prendete il pane e il vino, riferito appunto alla cena, dice attenzione perché state mangiando e bevendo un giudizio contro voi stessi se non discerne il corpo del Signore. Cioè, quindi attenzione a cosa fate, a come lo fate, perché è importante quello che facciamo, non tanto in sé, quello che fai, non è importante ciò che fai, ma è importante come lo fai, cioè qual è il tuo interiore, il tuo intento, cosa pensi quando fai quelle cose. E quindi Paolo sottolinea questo aspetto. Poi sono passato a leggere il brano dei doni dello Spirito, che sembra che non c'entri niente, perché una chiesa che cresce ha bisogno del battesimo nello Spirito Santo, ha bisogno che ci siano le manifestazioni dello Spirito, perché lo dice, l'ho letto, lo dice proprio la Scrittura, serve per l'edificazione della Chiesa. Laddove mancano i doni, manca strumenti, diciamo così, che Dio può usare per edificarci, per farci crescere. Perché se è vero che Dio è sempre con noi, è anche vero che però Dio usa la Chiesa per farci crescere. Non cresciamo da soli fuori, dobbiamo stare insieme, nello stare insieme che cresciamo, perché impariamo dagli errori altrui, perché ci sosteniamo e ci veniamo incontro quando cadiamo, perché possiamo imparare le cose che Dio ha in qualche modo stabilito o quelle che sono le sue indicazioni. E quindi questi doni ricercateli, perché è un modo per crescere voi stessi e per far crescere la Chiesa. Però allora, come facciamo a trovare questi doni? Come facciamo a ricercarli? Perché abbiamo letto, è lo Spirito Santo che dà il dono a ciascuno come gli vuole. Dice, se a me non me lo vuol dare. Sì, è vero, però tocca anche a noi ricercarli. Cioè vuol dire desiderare questi doni. Non sono qualcosa di riservato a qualcuno, sono per tutti. Sono per tutti, ma vorrei fare una precisazione. Chi avesse il dono di profezia non ha lui il dono di profezia. Chi ha un dono di guarigione non ha lui il dono di guarigione. Se io vi do un pacco e vi dico di portarlo al vostro titolare al lavoro, chi è che ha il dono?
È chi lo riceve.
È chi lo riceve ce l'ha alla fine, no? Voi siete solo un tramite. E così è per chi utilizza, diciamo così, questi doni, per chi lo Spirito Santo vuole usare, non ha lui il dono, lo ha la Chiesa alla fine. Quando in mezzo a noi ci sono delle profezie, il dono è della Chiesa, non è della persona che ha dato il dono, perché lo Spirito Santo potrebbe usare qualcun altro. Il dono non è personale per la persona, non è dice io c'ho il dono, no, noi non abbiamo niente. Lo Spirito ti usa in maniera prevalente, magari perché sei più sensibile in quella in quel canale, magari utilizza te più spesso, ma la domanda è: perché gli altri non sono disponibili? Perché gli altri sono disponibili ma il Signore non glielo vuol dare? Ecco, questa è una cosa personale. Ricercate i doni dello Spirito. Serve a crescere per voi e serve a crescere la Chiesa. Il Signore ci fa crescere così. Però, dice Paolo, c'è un modo per trovare questi doni, per in qualche modo ricercarli. Non è che si ricercano così, basta chiedere, Signore dammi il dono di profezia, Signore dammi il dono di fede, dammi il dono di guarigione. No, non è così. Dice, io vi mostrerò la via per eccellenza. E inizia il terzo passo che ho letto, dicendo, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante. Ecco il passaggio, quello dell'amore, famoso. Per ricevere da Dio i doni, è necessario amare la Chiesa, è necessario amare il prossimo, è necessario desiderare quei doni per il bene della Chiesa. Se desideriamo i doni dello Spirito per il bene nostro, per farci vedere dalla Chiesa come siamo bravi o perché in qualche modo abbiamo qualcosa in più, questo non è il modo per ricevere qualcosa da Dio. Il modo per ricevere qualcosa da Dio è il dare. Se dai, ti sarà dato. Funziona così con Dio. Prima di pensare di ricevere qualcosa, devi dare quello che hai. E allora, prima di ricevere doni, dobbiamo dare quello che abbiamo. Molto spesso, siccome la parola ci descrive come vasi, siamo vasi vuoti. E dentro ci viene messo qualcosa, non da noi, anche da noi stessi, ma o dal nemico o da Dio. Dobbiamo solo scegliere da chi farci riempire. E se ci facciamo riempire dal nemico, tireremo fuori dalla nostra vita comportamenti, azioni e pensieri che vengono da lui. Se invece ci lasciamo riempire dallo Spirito, allora le nostre azioni, il nostro parlare, il nostro pensare saranno guidati dallo Spirito. E in questo senso, quindi, facciamo attenzione a come ci nutriamo, a cosa diamo valore e a cosa invece trascuriamo. Non trascuriamo il fratello, la sorella, colui che ha bisogno, non solo in chiesa, ma anche fuori. I nostri colleghi, le nostre famiglie, le nostre persone care. Quando in qualche modo voltiamo le spalle per il nostro interesse o perché ci disinteressiamo, non è una cosa buona. E quindi si rischia di fare come Paolo aveva detto alla Chiesa. Dice, ognuno pensa per sé e nessuno pensa al prossimo. E c'è chi è già ubriaco e qualcuno ancora deve iniziare a mangiare. Invece lo scopo della Chiesa è quella di crescere, quella di edificarci, è quella di aspettarci. E quindi se voi ricercate i doni dello Spirito per gli altri, per far crescere la Chiesa, perché avete a cuore il prossimo, il Signore vi darà quello di cui avete bisogno. E io ho parlato di proposito anche di parole di profezia, parole profetiche, oppure doni di operare miracoli, ma di fede, ma parole di sapienza, parole di conoscenza, che sono quelle parole di cui il mondo ha sempre più bisogno. Quando abbiamo davanti un problema di qualcuno e non sappiamo come risolverlo, chiediamo, Signore, dammi conoscenza per capire da dove ha origine anche questo problema, per cercare di risolverlo, per cercare di essere d'aiuto a quel fratello, a quella sorella, a quella persona. Signore, dammi dono di sapienza per saper parlare nel modo corretto, ma per avere parole sagge da usare nei confronti dei miei fratelli, delle mie sorelle. E a volte magari siamo stati così canali che il Signore ha usato con parole, avendoci dato parole di sapienza o di conoscenza, e magari non lo sappiamo. Perché il dono non è per noi, è per chi lo riceve. Però è le persone con le quali parliamo che possono dire se abbiamo parlato da parte di Dio o no. Ma il nostro interesse deve essere il bene di colui che ci sta accanto, del nostro prossimo. Quando parlo di crescita della Chiesa, parlo poi di crescita personale. Se vogliamo crescere nelle cose di Dio, conoscere cose più alte, vedete, noi tante volte ci accontentiamo di venire qui, di riunirci la domenica, ma il mondo spirituale è molto più ampio. Non è un culto, non è una riunione. Semplicemente. Questo è un momento particolare in cui possiamo far festa, in cui possiamo riunirci tutti insieme, in cui è un momento in cui il Signore è al centro e noi rendiamo lode e gloria al nostro Signore, Lui ci nutre, ci dà ciò di cui abbiamo bisogno, ma non è questa la spiritualità, non finisce qui. Paolo dice che ha ricevuto delle rivelazioni che non è possibile, non può ridire agli uomini. Quindi è possibile che fra di noi ci siano persone che potrebbero ricevere delle rivelazioni che non sono magari scritte nella Bibbia, perché non è stato lecito scriverle, però ci sono delle esperienze che si possono fare. E Paolo è salito, dice, fino al terzo cielo, ha visto cose. Chi di noi è salito fino al primo cielo? A parte in aereo, quello non conta. Ma nessuno, ma tante volte ci guardiamo solo i piedi e pensiamo di essere spirituali. Invece vorrei riuscire in qualche modo a farvi vedere che c'è oltre quello che vediamo e quello che solitamente facciamo. Quando compiamo un'azione, quando rispondiamo, certo lo facciamo in maniera automatica, ma molte volte c'è un mondo dietro quelle parole, dietro quei pensieri, dietro quelle nostre azioni, dietro quei sì o dietro quei no. C'è un mondo dato dal nostro essere, dal nostro carattere, dalle nostre abitudini, dalla nostra psiche, ma ci sono cose anche date dal mondo spirituale. Ecco, quindi vorrei darvi uno sguardo su quanto è più grande. Certo, un semplice mangiare insieme, che problema può esserci? Che c'è di spirituale nel mangiare? Niente, il mangiare serve a nutrire il corpo, non c'è niente di spirituale. E invece sì, come Paolo dice, cioè se voi non vi aspettate, attenzione, perché poi andate a mangiare e bere il pane, il vino, cioè, e vi attirate addosso un giudizio, perché non siete guidati dall'amore, perché non siete guidati da buoni intenti, perché non avete in cuore quelle cose che piacciono a Dio. E come chiese, in tante chiese, se uno si sente che è mancante, che ha peccato, che non si sente a posto con Dio, viene suggerito, magari lo fa anche spontaneamente, di non mangiare i simboli, cioè di non prendere il pane e il vino, perché dice no, non sono in comunione con Dio, la mia vita non è a posto, quindi non prendo i simboli, così non mi attiro il giudizio su me stesso. Ma non è questo. In realtà lì dice di esaminare noi stessi. E dice la scrittura, esaminate voi stessi e così prendete il pane e prendete il vino. Ora, se ci esaminiamo, vi siete esaminati prima di aver fatto la cena? Dobbiamo esaminarci, è un'occasione, ma quanti esaminandoci si troverebbero a posto davanti a Dio? Alzate la mano, il primo che alza la mano fuori, no, scherzo. Ma nessuno, ma siamo convinti, o io scherzo, ma se qualcuno si sente convinto di essere a posto, va bene. Vuol dire che il Signore ancora non gli ha rivelato che forse qualcos'altro c'è nella sua vita. Quindi se nessuno è a posto, perché facciamo la cena? Nessuno la dovrebbe fare. Giusto? Perché non è così che funziona. Il concetto è di non farlo con superficialità. Facciamo l'esame, valutiamo la nostra vita, valutiamo il nostro rapporto con Dio e con gli altri. E poi dopo prendiamoli. Perché proprio questi simboli, il pane e il vino, ci ricordano cosa? Cos'è che ci ricordano questi simboli? La morte del Signore. Ma è morto per noi per cosa? Da cosa? Dal peccato. E quindi però se siamo da questo esame, veniamo fuori mancanti, è un bene, perché vuol dire che abbiamo bisogno di quel sacrificio. Non il simbolo, non il pane, non il vino, non cambia niente, sono simboli, ma abbiamo bisogno di quella realtà spirituale che sta dietro quel simbolo, quel pane che ci ricorda Cristo. Noi abbiamo bisogno di Cristo come abbiamo bisogno del pane, del mangiare. Noi abbiamo bisogno di quel vino che rappresenta il sangue di Cristo, perché senza quel sangue nella nostra vita noi non possiamo crescere, non possiamo vivere. E quindi il nostro crescere della Chiesa, ma anche il nostro crescere poi personale, sta tutto qui, dalla nostra comunione con Dio, dal nostro renderci conto di aver bisogno di Lui, perché se non ci sentiamo bisognosi di Lui, allora possiamo anche non essere qui questa mattina, ma io penso che se siamo qui è perché abbiamo sentito il bisogno di trovare qualcosa di nuovo, parole nuove da ascoltare, non nuove perché sono cose mai sentite, sono nuove perché abbiamo bisogno oggi di quelle parole per la nostra vita, perché il Signore è un Signore vivo e non parla per cose così passate, ma rende vive, presenti, attuali le cose che erano passate. Il Signore è vivo perché le parole che ascoltiamo sono per noi oggi. E quanti oggi possono dire di essere davvero felici? Quanti oggi possono dire di essere veramente in pace? Di noi qui parlo. Non parlo di quelli che non conoscono Dio, che sono disinteressati. Ma quanti di noi che conosciamo Dio possiamo dire di essere in comunione con Lui, da sentire pace, gioia, serenità, tranquillità per il nostro futuro? Queste cose sono umane e sono buone. È bene che abbiamo paura, la paura è umana. È bene che in qualche modo ci preoccupiamo, è bene perché non siamo sciocchi. Dobbiamo organizzarci, dobbiamo gestirci, dobbiamo cercare di intervenire prima che certe cose accadano. Ma non deve essere la paura a guidarci, a guidare le nostre scelte o le nostre non scelte. Non deve essere la fame a guidarci, fame di soldi, fame di potere, fame di far carriera, fame di essere visti e notati dagli altri, fame di cosa c'è nella tua vita, fame di amore, di affetto, fame di non essere soli. Ma se siamo guidati, sono cose buone queste, ma se siamo guidati da queste cose, non siamo più liberi, non siamo più padroni di noi stessi, non siamo più liberi di gestire la nostra vita secondo come vuole Dio, perché ci lasciamo muovere e guidare da altri interessi. E allora ben venga la carriera lavorativa, ben venga il cercare una posizione, ben venga il cercare di essere notati, visti dagli altri, ben venga truccarsi, tenersi, curarsi, certo, ma quando quello diventa il nostro punto di interesse, diventa un idolo. E in qualche modo siamo concentrati su noi stessi e ci dimentichiamo di chi abbiamo intorno. C'era un video, vidi un po' di tempo fa su internet, di un uomo a piedi, e gli passò accanto uno in bicicletta, e questo uomo a piedi fa: beato lui che c'ha la bicicletta. E quello in bicicletta si ferma al semaforo e arriva accanto uno motorino, beato lui che ha il motorino, va più veloce. E poi quello che è sul motorino vede arrivare la macchina, dice: beato lui che c'ha la macchina. E poi quello che ha la macchina gli arriva accanto la Ferrari, e beato lui che c'ha la Ferrari. E quello in Ferrari gli passa accanto una Jeep, beato lui che c'ha la Jeep. E tutti, sono sempre tutti scontenti, fino a che quello poi, da ultimo, diceva: beato lui che va a piedi, che è in salute. Cioè, alla fine non siamo mai contenti di quello che abbiamo, di quello che siamo. Però dobbiamo imparare a vedere le cose buone, non perché contentiamoci, ma perché il bene, il buono, c'è. Non è che non c'è, non è che il buono, il bene, il meglio sta da un'altra parte. Ce lo abbiamo, è che non lo vediamo. Tante volte siamo concentrati su quello che ci manca, il cibo, nell'esempio che ho letto, ma vi ho detto, può essere qualsiasi cosa, siamo concentrati su quello che ci manca e non vediamo quello che abbiamo invece, di ricchezze. Facciamo come il figlio al prodigo. Cosa gli mancava al figlio al prodigo? Suo fratello, che resta a casa, dice alla fine, dice: ma io ti ho sempre servito, sono sempre stato fedele, non ho mai disubbidito a un tuo comando, non mi hai mai dato un capretto. Aveva la roba, aveva una casa, avevano capretti, avevano animali, c'era abbondanza. Cosa gli mancava a quell'altro fratello, figlio proprio, per andarsene di casa? Perché non vediamo le ricchezze che abbiamo, ma non solo intorno a noi umanamente, ma anche nelle cose spirituali. C'è molto di più di quello che conoscete e che conosciamo nelle cose di Dio. Il Signore ha altro ancora da rivelarci, come Chiesa e a voi, ognuno personalmente, per la vostra vita, per le vostre relazioni, per il vostro carattere, perché il Signore vuole ancora modellare la sua Chiesa, perché il Signore vuole ancora far crescere la sua Chiesa. Ma crescere dove? Per arrivare dove? A crescere per quale motivo? Perché un bambino vuole crescere per diventare autonomo, per fare le cose da grandi. E noi possiamo crescere per arrivare a fare le cose come le faceva Gesù. Avete mai visto Gesù nella scrittura correre? Oh, sull'ansia, devo correre, c'è Lazzaro, oh, sta per morire, bisogna che vada... No, non posso stare dietro a voi, via, devo andare. No, sono stanco, sono le 9, no, io in chiesa non ci posso andare. Sono troppo stanco. Io, figurati se voglio andare ora a mettermi a pregare tutta questa folla per i loro problemi, già c'ho mia. Con questi qui che tra un po' mi tradiscano e io ho da morire, questi vengano a chiedere aiuto perché hanno male al piede e un cammina. E pensa a me che devo andare a croce a morire. Avete mai sentito fare Gesù un discorso così? Ha sempre messo gli altri avanti. Senza dimenticare chi era. Senza dimenticare che anche lui aveva dei suoi momenti in cui aveva bisogno. Quando per esempio è nel Getsemani, chiede aiuto ai suoi. Cioè, pregate con me, vegliate. Perché davanti aveva una scelta difficile. Perché davanti aveva una scelta che avrebbe determinato non solo la sua vita, ma anche la nostra. Ma non si tira indietro. Mette Dio al primo posto, ricerca in Lui il sostegno, non si lascia prendere dall'agitazione. Sì, un po' agitato era, suda sangue. Però non è un'agitazione che non sa cosa fare, la disperazione, l'orologio, la furia. Ma Lazzaro è morto, sì, in un attimo, non c'è furia, su, non avevi furia. No, ma se tu fossi stato qui, guarda. Ma credi? Sì, credo che ci sarà la risurrezione l'ultimo giorno. Dici, ma io sono la risurrezione e la vita. Non c'è bisogno di correre. Noi sembra sempre che ci scappi il treno. E quindi non siamo mai in pace, non siamo mai tranquilli. Ci manca sempre qualcosa, rincorriamo qualcosa. Dobbiamo pregare, pregare perché dobbiamo farci ascoltare da Dio che non risponde. Dobbiamo insistere. Dice la parola insistere, insistere, bisogna insistere. Ma cosa insisti? Dice Gesù... Usate poche parole, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima ancora che gliele chiediate. E allora la preghiera che cos'è? Non è un chiedere, 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 è un ascoltare. È un ascoltare le grandi cose che Dio ha da comunicarci, perché noi non possiamo raggiungere il cielo, noi non possiamo andare al terzo cielo se non ci portano. Noi non possiamo raggiungere le cose di Dio, la conoscenza di Dio, se non è Dio stesso a parlarci delle cose sue. Voi non potete sapere niente della casa mia se non vi invito o se non venite a vederla. E così è con Dio. Noi non abbiamo accesso alle cose di Dio se non ci dedichiamo a quelle cose. Se non ci passiamo del tempo. Questo porterà benedizione non tanto agli altri, anche, ma alla nostra vita prima. E questo farà sì, se siamo guidati da Dio e dall'amore che Dio ha per noi, che anche noi manifesteremo l'amore di Dio al nostro prossimo. Che il Signore vi benedica, ci benedica, che l'amore di Dio possa essere espresso in ogni campo della nostra vita, in ogni aspetto della nostra vita, in ogni momento. Vi leggo l'ultimo passo che avevo letto prima. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ne avessi amore, sarei un rame risonante e uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia, conoscessi tutti i misteri, tutta la scienza, avessi tutta la fede in modo da spostare monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Ma noi tante volte ricerchiamo queste cose qua. Signore, dammi più fede! Signore, dammi la conoscenza! Signore, dammi amore. Questa dovrebbe essere la preghiera. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, no, bisogna fare le opere buone, devo fare, bisogna andare qui, bisogna andare là, aiutare. Se facessi tutto questo, distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo in sacrificio per qualcuno, ma non avessi amore, servirebbe a niente. L'amore è paziente. Siamo pazienti? È benevolo? Siamo benevoli? Sì, dopo la prima rispostaccia sono benevolo. L'amore non invidia. Invidiamo noi? L'amore non si vanta. Non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, quindi significa stare attenti a quello che abbiamo intorno per non essere di scandalo. Non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, quello me la racconta giusta. Certo, non dobbiamo essere sciocchi, ma nemmeno pensare sempre male. non, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa, l'amore non verrà mai meno. Ricercate queste cose, ricercate l'amore di Dio e non passeremo come Gesù non è passato, ma anzi è ancora vivo, vivente nella nostra vita, nei nostri cuori. E per coloro che ancora non hanno fatto questa scelta nella loro vita, che hanno, non hanno ancora scelto di seguire Gesù, che non hanno ancora scelto di far venire Gesù a vivere nella propria vita, lo potete fare anche ora. Lo potete fare a casa, lo potete fare domani, domall'altro, lo potete fare l'ultimo minuto, l'ultimo secondo, prima di morire, lo potete fare in qualsiasi momento. Ma chi di voi può dire quando finirà la sua vita? Pensate a Dio che vi offre questa opportunità di accettare Lui come vostro personale Signore e Salvatore, per avere un'eternità di gioia, di amore, di pace, e non di noia, perché ci saranno banchetti in cielo, ci sarà festa, gioia, non come dicono alcuni che gli ho sentito dire, no, ma in paradiso ci sa noia, c'è noia, meglio all'inferno, si fa l'Aldoria, si fa festa. No, la festa si farà in cielo, a tavola, seduti insieme, e dopo, quando faremo l'agape, ripensateci a cosa avete provato stando insieme, mangiando, gioendo, e pensate che questo è niente al confronto con quella gioia che vivremo con il Signore Gesù nell'eternità. Amen. Allora, passo agli annunci. Quanti